per introdurre Murat, che ci sta già sentendo in sottofondo, c'è un articolo che è comparso su Nena News, redazionale, che si occupa della Turchia. In particolare, è iniziato il processo per le proteste di Gezi Park. Secondo la procura, ci sono 16 imputati che avrebbero organizzato un'insurrezione finanziata dall'estero, che sarebbe quella cosa bellissima che è stata quelle settimane di 6 anni fa, giusto 6 anni fa, appunto in questo periodo, che a me ha sempre ricordato un po' il Movimento 77 e quello spirito lì, insomma, ironia, un coacervo di punti di vista, di situazioni, e comunque l'irrisione del potere. Ecco, il potere a questo punto, dopo 6 anni, arriva a chiedere il conto e sta cercando di comminare de degli ergastoli a questa gente. Cioè, sul banco degli imputati leggo brevemente da Nena News, il filantropo Osman Kavala, accusato di aver finanziato le proteste e essere coinvolto nel tentato colpo di Stato del luglio 2016. Stesso dicasi per gli altri 15, tra cui l'ex direttore di Cumhuriyet, Kandundar, già in esilio in Germania, gli attori Mehmet Ali Alabora e Pinar Alabora e l'avvocato Kan Atalay, spero di averne detti almeno uno giusto come pronuncia, ma poi chiediamo a Murat. Al processo assistono deputati dell'opposizione, attivisti per i diritti umani e rappresentanti del Parlamento europeo. Replicando alle tesi accusatorie formulate dalla Procura, gli accusati volevano costringere il governo alle dimissioni, a indire elezioni anticipate e preparare il terreno per una guerra civile o un golpe. Khan Atalay ha spiegato, secondo quanto riportato da un'agenzia, che Gezi è contro l'imperialismo, non può essere spiegato da nessun trucco o cospirazione straniera, è la volontà e la determinazione del popolo nel prendere nelle loro mani il loro destino. Ecco, a questo punto lascio la parola a Murat, perché mi pare che abbia sintetizzato
Buongiorno,
bene Atalay.
ci sono, buongiorno a tutte e tutti. Il processo di Gezi, come hai detto anche tu, questo processo ci sono stati diversi processi che hanno coinvolto numerose persone, come tema centrale avevano Gezi questi processi e questo è l'ennesimo processo Gezi dove sono coinvolte 16 persone. Importanti, come hai detto tu, Gian Dindar, l'ex direttore generale del quotidiano nazionale Cumhuriyet, oppure famoso attore teatrale giovane, comunque Mehmet Ali Arabora, entrambi sono in esilio, uno in Gran Bretagna e l'altro a Berlino ormai da parecchi anni. Oppure Osman Kavala, che è un imprenditore importante, direttore del Kavala Holding, che è anche l'ex presidente di un'associazione non governativa, Anadolu Kültür. Osman Kavala si trova in carcere da 20 mesi, scusate, 20 mesi, e in questo maxi processo sono coinvolte in totale 16 persone. Tra cui vediamo anche Yiğit Aksakol, che è rimasto in carcere per 7 mesi, è l'ex consulente di una fondazione olandese, Bernard van Leer Foundation. È un attivista, anche un formatore di diverse organizzazioni non governative. Di Gian Dündar abbiamo parlato parecchie volte, è un giornalista dell'opposizione, Mehmet Ali Alabora, perché è finito questo teatrante in questo maxi processo? Perché sin dai primi giorni di Gezi è stato accusato di essere diciamo, l'ideatore di Gezi nel mondo artistico, mi spiego meglio. Qualche settimana prima dell'inizio della rivolta, all'inizio del mese di maggio, Mehmet Ali Arabora ha recitato in uno spettacolo teatrale per il quale aveva scritto anche la sceneggiatura, solo che non era l'anteprima questa volta, era l'ennesima volta che mettevano in atto questo spettacolo teatrale. I media, quando ha avuto inizio la rivolta, hanno stranamente iniziato a ripescare le fotografie e parlare dei contenuti di questo spettacolo, dicendo che lo spettacolo parlava di una rivolta popolare, quindi in realtà Mehmet Ali Alabora già nel mese di maggio anticipava la rivolta e preparava il terreno. Quindi queste famose paranoie mediatiche, complottismo e tutto questo lavoro di manipolazione che non c'entra niente con il giornalismo, ha fatto sì che Mehmet Ali Arbour prima abbandonasse il paese perché rischiava il linciaggio anche fisico, perché riceveva numerose minacce di morte, due, finisse in processo. Adesso in effetti è uno dei quattro latitanti di questo maxi processo. E altri due, Osman Kavala che è in carcere da 20 mesi, Itak Sakallolu invece da 7 mesi, sono due appunto attivisti di diverse organizzazioni non governative che fino a qualche anno fa collaboravano con numerosi comuni in Turchia, governati magari anche dal partito al governo, offrivano corsi di formazione, laboratori per i bambini eccetera. E ovviamente in questo maxi processo non sono stati indagati i sindaci o preconsiglieri di quei comuni che hanno collaborato con i presunti terroristi, ma sono finiti dentro questi personaggi illustri. E in questa occasione, qualche giorno fa, si è svolta la prima udienza di questo maxi processo, è stato scarcerato gli Itak Sakallolu sotto condizione dopo 7 mesi di detenzione in isolamento. E ovviamente non gli è stato tolto la limitazione della libertà di circolazione, quindi non può lasciare il territorio nazionale come altri 7 indagati che non sono in carcere. Sì. Ci sono due dettagli importanti, la storia è lunga, non mi dilungo molto. Prima di tutto la prossima udienza si svolge il 18 luglio, forse anche il 19 secondo quanto dura. Una particolarità importante è che i poliziotti, i procuratori e successivamente i giudici che hanno preparato le carte, hanno secondo loro raccolte le prove e hanno fatto sì che tutto quanto diventasse un maxi processo, dell'80% o sono stati espulsi dalla magistratura con l'accusa di appartenere all'organizzazione di Gulen, quindi con l'accusa di essere presunti golpisti, oppure si trovano ora in carcere. Quindi ci troviamo di fronte a un maxi processo che è stato creato, strutturato, architettonato praticamente dalle persone che dallo Stato sono state definite in una buona parte come dei terroristi. Quindi questo è già, ci mette un bel sorriso sulla faccia, però anche altrettanto ci rende abbastanza triste. Le prove, le accuse sono appunto collaborare con le organizzazioni, con i finanziatori internazionali, essere la cassaforte, finanziamento della rivolta di Gezi, soprattutto per Osman Kavala, che è dato che è un imprenditore, in collaborazione con l'Open Society e il mondo Soros, eccetera. Ovviamente né Open Society né Soros sono stati nemmeno indagati in questo maxi processo. Le prove per l'iniezione di denaro sufficiente per sostenere una rivolta così grande non ci sono. Ci sono delle intercettazioni telefoniche in cui magari alcuni indagati fanno delle battute, ma proprio anche cose senza senso, sui loro figli oppure sui nonni, eccetera. Viene tutto commentato nelle carte come dei messaggi subliminali dal procuratore. E sono accusati di tentare di rovesciare il colpo di Stato. Tra le prove c'è anche la richiesta delle dimissioni per il governo, praticamente chiedere che il governo si dimetta, in questo processo risulta un reato. E concludo dicendo che fa molto pensare che nei giorni in cui si è svolta l'udienza, quindi di qualche giorno fa, il Presidente della Repubblica ha fatto un intervento nel suo gruppo parlamentare parlando di Gezi, definendolo come un vero tentativo di colpo di Stato e presentandosi fiero di averlo respinto. Quindi questo ancora un'altra volta ci fa capire che in Turchia la politica ha le sue zampe totalmente sopra la magistratura, la controlla, la manipola come gli pare.
Oltretutto è molto artificioso il modo che ha la magistratura, che è controllata da Erdogan, di imporre delle sentenze già scritte sostanzialmente. E tra l'altro era già di qualche giorno fa l'altro processo, quello contro i golpisti, quelli del golpe diciamo vero tra virgolette, dove hanno combinato ergastoli su ergastoli ai militari golpisti, appunto.
Sì, Sì, si è svolto un'altra, l'ennesima udienza di questa, uno dei mille processi sul fallito golpe del 2016. Particolarmente abbiamo visto coinvolti numerosi soldati e studenti dell'Accademia Militare di Ankara. Il Tribunale numero 24 penale di Ankara si è trasferito quasi totalmente dentro il centro di detenzione di Sinjar, dove sono trattenuti numerosi accusati, e 5 sono latitanti, 307 persone sono coinvolte in questo processo. Per 19 persone è stato pronunciato il verdetto sull'ergastolo aggravato, 28 condannati all'ergastolo, 108 sono stati scarcerati assolti. 108 assolti sono praticamente studenti, erano studenti all'epoca dell'Accademia Militare, erano anche minorenni. Numerose prove dimostrano, testimonianze, che questi ragazzi sono stati catapultati per le strade della Turchia, di Ankara e Istanbul soprattutto, con l'obiettivo di magari fare un'esercitazione oppure di fermare un attentato terroristico, eccetera. Questi ragazzi non sapevano neanche dove fossero. Alcuni sono stati uccisi durante la sparatoria oppure sono stati linciati. Sono stati uccisi, alcuni invece sono stati arrestati. Pensate che questi ragazzi minorenni sono entrati in carcere circa 3 anni fa e adesso sono stati scarciati e assolti, quindi sono stati trattenuti 3 anni con l'accusa di essere golpista e invece non avevano minimamente una colpa. Questo è il resoconto dell'ultima udienza di uno dei numerosi processi sul colpo di Stato del 2016.
Ho assistito a una tua presentazione di qualche giorno fa, la 23esima credo, del libro su Taksim, e per la prima volta, ne ho viste alcune altre, per la prima volta mi sono reso conto che c'era stimolo in più ottimista, che probabilmente derivava anche inconsciamente dal risultato elettorale di Istanbul. Il Sole 24 Ore di alcuni giorni fa parlava di questa vittoria contro Yildirim di Imamoglu, come iniziando il pezzo dicendo: chi conquista Istanbul conquista la Turchia, chi perde Istanbul perde la Turchia, che erano parole di Erdogan, però queste, però riconduce il tutto a una questione puramente economica, ovviamente essendo Sole 24 Ore. Dice che appunto le stime dell'FMI indicano una contrazione del 2,54% nel 2019 e tutti gli indicatori economici sono negativi, dalla disoccupazione al 14%, la ripresa dell'economia che si fa attendere. La ricetta di Erdogan termina l'articolo, dice: è sempre stata la stessa, ma ora le cose potrebbero cambiare. In questo contesto non si può escludere che anche la dispensiosa politica estera portata avanti dal sultano, deciso a riportare la Turchia al ruolo di potenza regionale, venga in parte ridimensionata. Ecco, questa vittoria a Istanbul potrebbe condurre proprio in quella direzione, cioè con il disastro economico, finalmente potersi liberare del sistema Erdogan?
Ma di sicuro è un'analisi corretta, ma limitarsi con una motivazione unica come quella della crisi economica, secondo me è abbastanza sbagliata. Il risultato elettorale meriterebbe una lettura un po' più articolata, sofisticata,
ecco.
che esigerebbe ovviamente una adeguata conoscenza della situazione culturale, politica, anche sociologica della Turchia.
Voilà. E appunto.
Questa era Murat Sarcente, adesso inizio con Murat giornalista. Sì, senz'altro la crisi economica è uno degli elementi più importanti. In Turchia, io come dico sempre, regna molto questa cultura del feticismo dello sviluppo, no? Dobbiamo crescere, 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 sviluppare, diventare sempre più ricchi, eccetera. Un paese che si vanta di avere una cultura, un passato capitalistico molto molto forte, ed è una delle fortezze delle politiche anticomuniste degli anni 50, 60, 70, anche 80. Quindi dobbiamo avere sempre di più, il potere d'acquisto deve essere sempre più forte, gli stipendi sempre più alti, costruire sempre di più, e fa parte del sogno di quasi ogni cittadino in Turchia. E anche se ormai la gente si rende conto che con questo tipo di crescita e cultura economica non andiamo molto lontano, anzi stiamo devastando le città, i nostri luoghi di convivenza, eccetera. Tuttavia la crisi economica si fa sentire alla grande, sono ogni giorno aziende che falliscono, grandi soprattutto, diversi settori non sono in ginocchio ma sono distrutti, dall'agricoltura alla carta, per esempio, no? La Turchia compra più del 70% del fabbisogno nazionale per stampare giornali dalla Russia, già nel 2014 ha chiuso tutte le sue fabbriche statali che producevano carta e ha tolto tutti gli sgravi fiscali per l'imprenditoria privata locale. Comunque la crisi economica di sicuro ha un suo peso importante, soprattutto per la città di Istanbul, che è appunto contiene 16 milioni di persone, è una città, la città più cara della Turchia, la città in cui ci sono più occasioni lavorative, ma come succede in ogni città grande c'è un esercito di poveri, c'è un esercito di sottopagati, c'è un esercito di gente che in qualche maniera sopporta lo sfruttamento con l'idea di farcela un giorno e diventare leggermente più ricca. Però dall'altra parte non ci limitiamo solo con questo parametro. La Turchia, come abbiamo fatto nell'introduzione, soffre di diversi problemi, una grande ingiustizia diffusa in tutte le parti della società, un malessere collettivo dovuto all'arroganza, all'aggressività del potere, che cerca di polarizzare la società sempre di più utilizzando un linguaggio molto comune, ossia o sei con me o sei contro di me, quindi licenziamenti oppure ogni tipo di emarginazione nei confronti di coloro che non sono iscritti al partito del governo, che non sono dei conservatori e non si comportano secondo il codice regolamento del potere centrale. E senz'altro per la città di Istanbul è stata molto importante anche questa finta politica tra virgolette di gestione dei rifugiati siriani. La Turchia risulta essere nella prima classifica della lista mondiale che ha accolto più cittadini, più rifugiati nel mondo. Tra gli afghani, iraniani, iracheni, siriani, stiamo parlando di 5 milioni di rifugiati che sono entrati in meno di 6 anni in Turchia. È una gestione terrificante, ci sono numerosi lavori di approfondimenti giornalistici realizzati su questo in diverse lingue, e un bassissimo livello di scolarizzazione tra i bambini siriani e un'alta quantità di traffico delle donne, prostituzione, e ovviamente quasi l'80% dei rifugiati lavora senza contratto e nelle condizioni di sfruttamento.
A proposito dei siriani, proprio di questi giorni un'affermazione di Erdogan che si tenterà di rimpatriarli tutti quanti, quindi vuole anche dire la Siria.
Sì. Qualche volta sia lui sia altri esponenti del governo dicono questa cosa perché si rendono conto che la condizione dei siriani gestita in questa maniera, quindi in assoluta precarietà, in assoluta indifferenza, in assoluta incompetenza, senz'altro ha creato degli squilibri economici e sociali. Volevo dire all'inizio che forse questo è uno dei motivi che ha fatto perdere anche il governo la città di Istanbul. Però dall'altra parte lo stesso Erdogan neanche 2 settimane fa in un convegno dove c'erano numerosi imprenditori ha detto che la manodopera siriana come sanno bene gli imprenditori turchi, è una realtà molto importante per tenere in piedi numerose aziende. Quindi un po' come succede in Italia, ma non soltanto, in tutte le parti del mondo, i rifugiati, soprattutto i migranti invisibili oppure che vivono in condizioni precarie, sono coloro che mantengono in piedi, tengono in piedi diverse aziende, perché sono sottopagati, sono senza contratti, sono licenziabili ogni momento, addirittura se muoiono non c'è bisogno neanche di fare funerale perché non si sa manco come si chiamano. E i cantieri sono pieni di siriani, e i laboratori tessili sono pieni di siriani, dove non vengono prodotti soltanto prodotti turchi, ma anche la Zara, H&M, Next, eccetera, fanno lavorare i rifugiati siriani, soprattutto minori in Turchia. Quindi questa comunque la situazione dei siriani ha creato uno squilibrio senz'altro economico e sociale, soprattutto nella città più grande del paese, ossia Istanbul. Quindi sono principalmente questi tre motivi, forse: crisi economica, l'ingiustizia e il malessere che c'è nel paese dovuto alla cattiva gestione del governo centrale, e la situazione appunto squilibrata che è nata grazie a come sono stati gestiti i rifugiati siriani che vivono. Per chi va a Istanbul in questi giorni la cosa è molto palese, evidente: vivono all'estremo della povertà. I siriani vivono per strada, vivono con sussidio, e vengono sfruttati dagli stessi cittadini, pagano affitti più alti, eccetera. Questi sono importanti. Poi bisogna riconoscere il merito anche del vincitore, no? Come se non avesse fatto niente. Siamo di fronte a un candidato che ha un linguaggio totalmente nuovo, diverso rispetto all'arroganza e alla violenza del governo centrale. Un linguaggio che è inclusivo, che accoglie, che sorride, che parla di amarsi, di abbracciarsi, di governare insieme. Per esempio, in una piazza ha detto: voi siete coloro che producono, allora dovete partecipare ai sistemi di governo, no? Questo è molto interessante. Parla di governare insieme, di partecipazione diretta. In quei 18 giorni che ha governato la città, dopo la prima tornata elettorale, ha trasmesso tutti gli incontri del Consiglio Comunale in diretta su internet. Mai è stata fatta una cosa del genere in Turchia. Ogni incontro aveva una visualizzazione di 3-4 milioni, e quindi massima trasparenza. Ripetutamente ha detto che lui non governerà la città per oppure con gli ordini di una persona, di alcune fondazioni oppure associazioni al servizio di pochi imprenditori, e ha ripetutamente detto che governerà la città insieme ai cittadini e condividerà le sue ricchezze con i cittadini. Comunque è molto, molto, molto interessante, molto positivo il suo linguaggio, e il sistema, la cultura di governare che promette sembra molto diverso, molto, molto nuovo, molto tra virgolette rivoluzionario rispetto a quelle precedenti, che utilizzavano le casse della città di Istanbul come i loro conti correnti personali, arricchivano sia le loro famiglie sia le fondazioni e associazioni legate al loro movimento oppure al loro partito. Quindi questa parte qua, un'altra considerazione altrettanto importante: quindi come si comporta il candidato che ha vinto, ecco, che linguaggio utilizza. Ovviamente questo ha un valore molto importante nel cuore e nella mente dei cittadini che sono andati a votarlo.
E con questo confermiamo la sensazione di ottimismo che traspariva qualche sera fa.
Ci vuole, no, un po', per la Turchia soprattutto ci vuole un po'.
Speriamo di poterlo mantenere.